Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E noi adesso ritroviamo il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, per il nostro appuntamento con l'economia. Buongiorno.
Ciao Magica, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Max, è il caso di dirlo, tanto tuonò che piove, anche la notte scorsa qui a Melbourne siamo rimasti un po' svegli per via di un nubifragio, ma mi riferisco in realtà al fatto che dopo una decina di giorni di tensione, lunedì la Cina ha comunicato che d'ora innanzi l'importazione dall'Australia di orzo verrà accompagnata da un dazio di 80%, una vera e propria mazzata per un mercato da svariati miliardi di dollari. Che cosa significa per l'Australia e dovrà cercare altri sbocchi per questo prodotto?
Ma per il momento sì, perché sembra che la Cina per i prossimi 5 anni imponga queste tariffe. Quindi, allora, innanzitutto ricordiamo che non ha niente a che vedere con quello che sta succedendo in questi giorni, quindi è un problema che la Cina ha sollevato con l'Australia un paio di anni fa e sta cercando di risolvere in qualche modo con l'Australia da questo periodo, non riuscendoci e coincidendo poi con questi momenti di dichiarazione dell'ambasciatore cinese a Canberra, eccetera. Per cui sembra che ci sia questa volontà cinese di distruggere il commercio con l'Australia, però forse qua è più correlazione che non causa, è una cosa che diciamo molto spesso quando cerchiamo di spiegare problemi empirici agli studenti. Certo è che però per i prossimi 5 anni gli australiani o i produttori australiani di orzo hanno questo problema, quindi dovranno cercare altri mercati, anche perché se ci sarà un ricorso si impiegherà del tempo e se tu hai un prodotto che non puoi tenere per parecchio tempo mantenendo la qualità, ti conviene cercare altri prodotti. Per cui l'Australia si sta muovendo su questi due fronti, vedere di soddisfare quelle che sono le richieste cinesi, vedere se c'è possibilità o terreno per fare ricorso e anche cercare altri mercati, magari nel Medio Oriente, eccetera, che hanno bisogno di questo prodotto, anche se questo è un momento in cui è difficilissimo muoversi, per cui poi immaginare complicazioni aggiuntive per quanto riguarda la logistica.
Max, in Australia ci sono però altre polemiche, questa volta scatenate dal Queensland, che attraverso la sua premier ha fatto sapere che i suoi confini potrebbero non essere riaperti prima di settembre. Situazione simile si sta verificando anche in Western Australia e in South Australia, il che vuol dire stop al turismo invernale, un mercato anch'esso da decine di miliardi di dollari. Il timore è che una decisione del genere possa distruggere completamente il settore già provato da questo periodo. È un rischio che l'Australia corre?
Ma i rischi ci sono sempre, adesso poi dipende dall'abilità dei politici di decisioni o federali o statali o addirittura locali a vedere che cosa succede e come trovare soluzioni, per cui ci sono zone di confine che sono importanti anche giornalmente, ci sono città di confine per esempio tra il New South Wales e il Victoria e non mi risulta che lì il confine sia chiuso, lo è invece tra il Queensland il New South Wales, lo è per quanto riguarda il Western Australia e il Sud Australia, però siamo forse in una fase ancora di cercare di capire quanto pericolosa sia questa Covid e quindi pensare tanto in avanti quanto vedere il turismo, se arriveranno le persone eccetera, mi sembra un po' azzardato in questo momento in cui non sappiamo nemmeno quanto lontano da casa possiamo muoverci.
Infatti, parleremo tra l'altro di turismo anche un po' immaginario virtuale in Italia tra poco, proprio perché anche in Italia non sappiamo esattamente quando potremo rientrare. Passiamo alla risposta europea alla crisi, con l'accordo tra Germania e Francia per un piano da 500 miliardi di euro per la ripresa. I 500 miliardi del Recovery Fund dovranno venire dalle spese del bilancio dell'Unione Europea e, come ha spiegato Macron, non saranno rimborsati dai destinatari del prestito, ma dagli Stati membri. Che cosa vuol dire questa frase e si tratta di una vittoria dell'Europa del Sud, diciamo?
Allora, vittoria non è ancora perché è un primo passo, però se il resto d'Europa, quindi gli altri 25 paesi, accettano le condizioni che Francia e Germania hanno messo sul tavolo, sarebbe un passo enorme nello sviluppo di un mercato del debito europeo in cui abbiamo dei bond europei che non dipendono da quello che fanno i singoli stati. Ricordiamo, fino a questo momento, se tu, Stato, per esempio Italia, vuoi accedere a dei fondi europei, ti prendi un bel prestito e lo devi ripagare proprio perché è un prestito. Nel momento in cui tu hai l'Europa che può raccogliere fondi emettendo appunto titoli, quindi invece di avere i titoli di Stato hai i titoli europei, e dirigerli per problemi specifici a situazioni di emergenza, che possono essere in questo momento la Covid in Italia e in Spagna, ma possono essere immigrazione o altre crisi che ci sono state, e il ripagamento di questi bond avviene tramite il bilancio europeo, quindi una parte della GST, dell'IVA, viene sostanzialmente pagata per far fronte a questo nuovo strumento finanziario. È quello che tu consenti agli stati di respirare, non avere sempre questa spada di Damocle di dire che cosa faccio, prendo questi soldi a prestito per aiutare la mia economia, però non so come ripagarli, e ti trovi sempre un po' nel dilemma. Per cui la condizione che Germania e Francia hanno messo è che tutti gli stati devono essere d'accordo, già ce ne sono quattro, tra cui l'Austria, l'Olanda, la Svezia e la Finlandia, che dicono: noi vogliamo invece continuare a dare soldi a prestito, non vogliamo avere questo sistema europeo. Però forse si tratta di cercare di capire come convincere questi stati e trovare una soluzione che vada bene per tutti. Difficilissima, ma non impossibile, sembra.
Certo. Concludiamo in breve con il professore di finanza Massimiliano Tani, parlando dell'Italia, che del Recovery Fund ne avrà certamente bisogno. Ad aprile i consumi sono purtroppo crollati del 47,6%. Naturalmente il lockdown è stato molto più stringente, tra l'altro, in Italia fino a poco tempo fa. Il prodotto interno lordo dovrebbe rimbalzare del 10% a maggio, secondo le stime, ma resterà meno 16% rispetto al 2019, e sono dati di Confcommercio. Chi soffre di più nel bel paese? Ci sono segnali di miglioramento, speranze?
Allora, speranza è l'ultima a morire, per cui soprattutto per noi italiani c'è sempre, immagino. Ci sono settori che ovviamente soffrono di più, per cui se tu sei un albergo e dipende dai turisti tedeschi o anche dai turisti domestici, magari qualche problema ce l'hai. Se tu sei nel settore intrattenimento, bar, pub, discoteche, eccetera, hai problemi. Sembra invece che se tu sei un negoziante che vende, che ne so, prodotti alimentari, invece hai avuto addirittura un piccolo aumento per quanto riguarda i consumi in questo periodo. È ovvio, è la riflessione di quello che sta succedendo, e man mano che l'Italia fa i primi passi uscendo da questo lockdown, cercando di capire effettivamente quanto si può muovere prima di toccare di nuovo i problemi che ha vissuto fino adesso, c'è ovviamente speranza, però è un fattore che non caratterizza soltanto l'Italia, ma un po' tutto il resto del mondo, che ha preso seriamente la Covid e si è chiuso in casa e adesso lentamente sta cercando di uscire fuori. Per cui guardiamo questi dati con speranza e cerchiamo di guardare avanti invece che indietro, perché se guardiamo ai dati della crisi in Italia, in Australia e in altre parti del mondo, sono spaventosi e i peggiori probabilmente da sempre. Quindi cerchiamo manteniamo la speranza in una qualche cura, in un qualche vaccino, perché questa è la cosa che ci può veramente fare uscire con fiducia e riprendere a spendere forse anche più di prima.
Noi ringraziamo allora il professor Massimiliano Tani, che insegna alla University of New South Wales di Canberra. Appuntamento alla settimana prossima.
Certamente, ringrazio a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.